Music Pool. Un tuffo nella musica emergente tutta da scoprire.
Cari amici di radiofonica.com, benvenuti a il nuovo format radio di radiofonica.com, il media universitario di Perugia, che si propone l'obiettivo ambiziosissimo di esplorare e sviscerare il multiverso musicale italiano, partendo ovviamente dalle nuove band emergenti. E abbiamo oggi ospiti di questa puntata il gruppo dei Dago Mago. E con noi in diretta qui su radiofonica.com abbiamo il leader fondatore del gruppo, che è Matteo Puranello. Ciao Matteo.
Ciao Fabio, buongiorno a tutti.
Allora, Matteo, innanzitutto diciamo chi sono i Dago Mago, faccio un po' di informazioni tecniche, no? Allora, tu, Matteo Puranello, voce e chitarra. Poi abbiamo Andrea Pizzato, che si occupa delle tastiere, del synth, piano e pianola. Poi abbiamo Luca Puranello, che credo sia tuo fratello, penso, tuo cugino, sicuramente avete qualche affinità, ce l'avete qualche affinità parentale, che si occupa invece di batteria elettronica e percussioni, ok? Quindi siete un trio. Una volta c'erano i power trio, così li chiamavano, i famosi power trio, tipo i Police, eccetera.
Sì, esatto.
Vi chiamate Dago Mago, come mai la scelta di questo nome per il vostro gruppo, per la vostra band?
Guarda, Dago, volevamo un nome che suonasse come una filastrocca. Dago è era un insulto che i migranti italiani si vedevano affibbiare quando andavano a cercare fortuna nel nuovo mondo all'inizio del Novecento, e c'è una foltissima letteratura che parla di questi Dagos, da appunto John Fante a tutti appunto gli scrittori di origine americana, di origine italiana. E poi semplicemente Mara era appunto, andava a comprare la filastrocca che volevamo creare, perché poi alla fine rispecchia, questo nome rispecchia molto anche la nostra musica, che ha delle intenzioni di raccontare delle storie importanti, delle storie serie, ma sempre con un grande autoironia.
Dunque, il vostro album si intitola Evviva la deriva, il vostro primo album, il vostro album d'esordio. Sono 11 tracce prodotte dalla Vina Records, se non sbaglio, e uscirà in pratica il 22 di aprile, se non sbaglio, su iTunes e sulle varie digital store. Esatto, 11 tracce.
Esatto, sono 11 pezzi, esce ufficialmente il 22 aprile, si troverà su iTunes e tutti i vari digital store, sarà anche su Spotify, Deezer e le piattaforme di streaming in ascolto. E sì, appunto, il nostro album d'esordio è un disco a cui appunto siamo ovviamente molto affezionati, perché è la nostra prima creazione. Speriamo appunto che ce ne possano essere altri, e qui probabilmente il nostro produttore Davide Diomede e Francesco del Proposto storceranno un po' il naso, perché tutti i produttori indipendenti ovviamente, quando si tratta di andare a fare un disco, sanno che cosa vanno incontro, soprattutto quando appunto gli artisti sono sempre pronti, esigenti e tutto, poi i problemi in realtà poi sono altri.
Parlatemi della storia di Dago Mago, cioè come nascono i Dago Mago, cioè il vostro progetto musicale come comincia?
Comincia più o meno un anno abbondante, diciamo. Nasce dall'esigenza di fare un progetto in lingua italiana. Noi tre veniamo tutti da progetti precedenti, sempre molto indipendenti in lingua inglese, e volevamo in qualche modo riuscire a raccontare il nostro paese, le storie che riguardano la nostra generazione oggi, e pensiamo che non ci sia modalità migliore di farlo che con la nostra lingua.
Quali sono i vostri punti di riferimento? Tu prima parlato di gruppi inglesi, anglosassoni, i vostri punti di riferimento musicali ovviamente internazionali, quelli che diciamo, hanno fatto anche un pochino parte un po' delle vostre scelte musicali quando eravate magari ragazzini, insomma, quelli che
certo,
per cui ti favate, andate ai concerti. Guarda, con le magliette, no?
siamo dei divoratori di musica, ascoltiamo davvero un po' di tutto, nel senso generi molto diversi fra loro. Le cose che ispirano di più, almeno questo disco, sicuramente ci sta la New Wave, ci sta la World Music, e ci stanno appunto gli Arcade Fire piuttosto che Vampire Weekend, ma anche appunto molto di quella che era la musica italiana, come dicevo, quindi Zen, Circus. Diciamo che c'è un po' di carne al fuoco, e in particolar modo stiamo cercando, visto che questo disco è fatto, come ti dicevo, ci piacerebbe, appunto, le idee sono tante, ci piacerebbe farne anche un altro. Stiamo cercando di lavorare proprio su andare ad affinare un po' quelli che sono i nostri riferimenti, ma andando ad affinare quella che è poi la nostra espressività, diciamo, originale, no?
Con Evviva la deriva, che è il titolo del vostro album, tra l'altro mi è piaciuta anche molto la copertina, è molto, la trovo molto intelligente. Con Evviva la deriva, questa sorta di montagna che avete disegnato, su cui avete poi infilato un cappelletto, un ombrellino da cocktail. Che cosa intendete comunicare attraverso i vostri brani? 11 tracce, ripeto, di Evviva la deriva.
Innanzitutto faccio un tweet che è doveroso, perché la copertina è disegnata da un nostro caro amico che si chiama Roberto Grosso, che è un digital artist che vive a Londra, è molto 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 bravo, infatti lo dobbiamo a lui, nel senso che ha proprio fatto un lavoro secondo noi molto molto bello, e che soprattutto rispecchia perfettamente l'idea che volevamo trasmettere con il nostro disco. Evviva la deriva noi diciamo non è un concept album, perché di fatto non lo è, però racconta storie che hanno un testo, un background comune. Sono storie di crisi, ma che della crisi vogliono farne un'opportunità per rilanciarsi, per realizzare i propri sogni, le proprie ambizioni, per vivere le proprie passioni. Einstein diceva che senza crisi non ci sarebbero novità, non ci sarebbe rinascita. E poi appunto questo sentimento ha dei riscontri poi sociali e non solo, anche artistici. C'è il mitico Vasco Brodi, Le luci della centrale elettrica, che nel suo ultimo singolo a un certo punto canta proprio Vive viva la deriva economica. Quindi siamo anche contenti di questa casualità, no? Nel senso che vuol dire che in molti stanno pensando che questo momentaccio possa essere poi in realtà un'opportunità per provare a cambiare, a essere migliori.
Lo facciamo così, visto che, come dicevi tu prima, Matteo, siamo in un momentaccio, allora sarebbe il caso in qualche modo, diciamo, di evadere in qualche modo. Trasmettiamo direttamente un pezzo del vostro album, è la quarta traccia di Evviva la deriva, e fra l'altro ci avete realizzato sopra un videoclip, poi ne parleremo. Si chiama La fuga del cervello, ok?
Yes.
Quanti imbecilli, quanti imbecilli che ci inseguono come morti viventi, morti viventi, morti viventi che ci inseguono dalla notte dei tempi, escono dalla terra, già ci vogliono sbranare, tanti imbecilli fanno paura, che se ti mordono diventi un po' come loro, che a farmi la guerra ti viene voglia di scappare, il mio cervello è in fuga e io non gli sto più dietro. E poi si pappano il mio cervello. Morti viventi in tutti i bar, cronaca nera, bunga bunga e talent show, che a farmi la guerra ti viene voglia di scappare, il mio cervello è in fuga più dietro, il mio cervello è in fuga, anche se non ho talento, per quelli che si sbattono, ale, alleluia, per quelli che non mollano, alleluia, per quelli che ballano.
siamo tornati, e abbiamo appena trasmesso La Fuga del Cervello, ci avete realizzato un videoclip sopra che ho guardato con particolare curiosità, perché è un video particolarmente intelligente, ironico, in cui c'è l'idea di creare un hipster personale, no? Trova, crea il tuo personale hipster. Cosa volevate dire con questo brano? Su cosa volevate giocare? Perché c'è molto sarcasmo, molta lucida ironia nel vostro album, in tutti quanti i vostri testi.
Guarda, la canzone e il video viaggiano su due binari di parodia paralleli, nel senso che la canzone è chiaramente una parodia del tema della fuga dei cervelli, che secondo noi, appunto, è sempre, appunto, scherzando in maniera ironica, noi della fuga dei cervelli ce ne occupiamo molto, non ci occupiamo della fuga del cervello, che di cui sono vittime parecchie persone nel nostro paese, soprattutto quelle che stanno in alto sulla torre. E, mentre il video è appunto uno scherzo che vuole creare una sorta di tamagotchi analogico. Mio fratello Luca, il batterista della band, diventa un tamagotchi analogico e io e Andrea lo vestiamo, sì, e lo agghindiamo a hipster. È un po' un modo per prendere in giro questa subcultura di questo periodo, che di cui se ne parla molto, e anzi forse siamo anche un po' arrivati in fondo al periodo, però era divertente, era un espediente per realizzare un video che fosse molto estremamente low budget. L'abbiamo realizzato completamente noi, nel senso girato, scritto e montato da noi, però che fosse allo stesso tempo efficace da un punto di vista della comunicazione, no? Che ci raccontasse e soprattutto che potesse in qualche modo creare un po' di vita.
Nei vostri testi ho trovato diverse citazioni colte. Nell'intervista prima hai citato addirittura John Fante, che è l'idolo di Bukowski. Bukowski a un certo punto dice: John Fante è Dio. E all'interno dei vostri testi ho trovato diverse citazioni abbastanza ben precise, e proprio a questo proposito, a questo punto vediamo il secondo pezzo che ho scelto del vostro album, lo ripeto sempre, Viva la Deriva, che si chiama Viva Salcedo.
Più sottile e fragile come tuffatori, facciamo piroette olimpiche, ma nella bocca del mattino c'è il posacenere di un autogrill, l'erba del vicino è molto lontana, lontana da qui, lo dobbiamo scrivere in ogni angolo, in tutte le città. La finestra aperta, l'aria fredda di dicembre, quell'aria maledetta che dice è stato un incidente, il tempo lava via le sagome segnate sul cemento, l'hai ucciso tu col tuo sasso, l'hai ucciso tu col tuo sasso, lo dobbiamo scrivere. Viva Salcedo! Oh oh oh! Viva Salcedo! Oh oh oh! Viva Salcedo!
Bel pezzo. pezzo da Salcedo. Salcedo non tutti sanno chi è un personaggio un po' particolare, però vediamo un po', io me lo ricordo come sì. Vediamo se coincide la mia versione con la tua. Io Salcedo me lo ricordo come un anarchico siciliano emigrato in America,
sì,
che ebbe in qualche modo a che fare con la storia, esatto, di Sacco e Vanzetti, e poi alla fine la pagò cara, fra l'altro volò, credo se non sbaglio, dal 14° piano del palazzo dell'FBI, si dice, dopo un interrogatorio abbastanza movimentato. Questa è la versione ufficiale, insomma, precede di molti anni la storia dell'anarchico Pinelli. In Viva Salcedo, un brano abbastanza movimentato, complimenti fra l'altro anche per la vostra notevole perizia elettronica, perché avete un sapiente uso delle campionature elettroniche, le sapete intelligentemente inserire all'interno dei brani. Ma parliamo di questo brano, Viva Salcedo, cosa vuol dire?
Salcedo, sì, comunque Fabio è bravissimo, sì, informatissimo.
Sì, fra anarchici ci si capisce sempre.
giustamente siete anche una radio legata all'università, quindi fate bene, fate diffusione della cultura e diffusione di queste storie, che sono raccontare la storia di Salcedo, però diciamo prendersi la storia era un modo diciamo che non se lo siamo inventati noi, nel senso che già Dario Fuoco aveva fatto uno spettacolo,
sì,
volendo raccontare la morte accidentale di un anarchico, volendo raccontare la storia di Pinelli, usando invece quella storia di
Salcedo. Non poteva usare il nome di Pinelli, infatti Salcedo,
è
vero, sì, ricordo questo
particolare. Esatto, sì. Esattamente. Quello che raccontiamo in questa canzone sono questi piccoli incidenti che però purtroppo accadono nella vita quotidiana del nostro paese. Si parla di 100 casi, 10 casi all'anno di persone che o vengono, diciamo, torturate oppure vengono uccise, persone innocenti. E ovviamente noi non vogliamo assolutamente, sono canzoni di protesta, sono canzoni pop, sono canzoni pop che vogliono essere quello che sono, cioè canzoni da cantare sotto la doccia, però non vogliamo tirarci indietro quando ci sono delle storie da raccontare, cioè almeno ci proviamo, crediamo che sia importante che con la musica, che deve essere intrattenimento e di disimpegno, si possa raccontare qualcosa di importante come queste storie, e appunto però lo facciamo sempre con un'ottica positiva, per questo diciamo Viva Salcedo, perché meno male che ci sono personaggi così che vogliono cambiare questo mondo.
Tu prima dicevi giustamente non abbiamo voluto realizzare un concept album perché non era la nostra intenzione, però hai detto comunque c'è un filo logico, un fil rouge che comunque unisce tutti quanti i brani. Infatti la prima traccia si intitola Male ed è una sorta di intro a tutto quanto l'album,
sì.
Ma l'undicesima si intitola Non fa male,
sì.
Quindi evidentemente c'è, insomma, alla Dark Side of the Moon c'è un inizio e una fine, c'è una sorta di, diciamo, di cerchio musicale che si apre, si chiude e ritorna indietro, in qualche modo alla fine è sempre un giro tondo un argomento che comunque è quello che vi preme di più. Quindi comunque in realtà c'è un elemento dominante all'interno del vostro album. Io
sì,
lo guardo anche dal punto di vista musicale, anche se ci sono due pezzi che io poi vorrei parlarne, che sono, diciamo, due pezzi, diciamo, un po' più, chiamiamoli intimistici, una parola un po' antipatica, però la possiamo utilizzare, che è Tenera è la notte, in particolar modo, che è il decimo pezzo, che, diciamo, rivela un altro aspetto del vostro modo di scrivere e di realizzare musica. Parliamo un po' di Tenera è la notte, diciamo, che è la parte, diciamo, forse un testo forse un po' meno, chiamiamolo tra virgolette, meno politico, parola che comunque non amo, però diciamo meno impegnato, ecco, se vogliamo utilizzare questo termine. Cosa intendevate dire con Tenera notte? E tra l'altro complimenti per l'elaborazione armonica del pezzo.
Ti ringrazio, Fabio. Guarda, eravamo fino all'ultimo siamo stati indecisi se inserire delle ballate nel disco, delle ballate nel senso classico del termine, nel senso il pezzo lento, per intenderci. Tenere la notte però è un pezzo a cui io particolarmente sono molto affezionato, perché a parte che secondo me dice, cioè la frase più bella del disco per me, naturalmente poi posso essere smentito oltre che dai miei soci anche dagli ascoltatori, dal pubblico, questa frase che dice: avere buona memoria è la mia resistenza. E il ricordo è la cosa, diciamo, che più si parla nel pezzo che hai citato tu, In tenere la notte. C'è un riferimento a una poesia di Sereni, di Vittorio Sereni, La spiaggia, e un riferimento un po' oscuro in realtà, che è: sono andati via tutti. Quella è proprio una citazione letterale dalla poesia di Vittorio Sereni.
Siete un po' criptici in alcuni casi, ma in maniera abbastanza diciamo, lucida, voglio dire, lasciate comunque delle tracce all'interno del testo per fare in qualche modo risalire l'ascoltatore, diciamo, all'origine delle vostre composizioni. Però ho notato questa vostra notevole attenzione verso la tradizione, verso anche il cinema, verso citazioni colte, letterarie, cinematografiche, come ad esempio appunto in Tenere la notte. Facciamo una cosa, adesso lo mandiamo in onda, lo trasmettiamo, sì, nella notte, e poi ritorniamo e parliamo un altro poco, così concludiamo l'intervista e se ce la facciamo col tempo rimandiamo un altro pezzo, ok?
Ok.
Va bene, allora, Tenera e la notte. Siamo ritornati dopo aver trasmesso Tenera la notte, sempre da Evviva la deriva dei Dago Mago, ricordo Dago Mago. Siamo sempre qui con Matteo Buranello, voce e chitarra del gruppo. Allora, il secondo brano del vostro album si intitola Le cabine del telefono. Io ero un ragazzo che un tempo le usava le cabine del telefono, ci ha accampato con le cabine del telefono. Cosa volevate intendere con questo brano? Le cabine del telefono. Cosa volete raccontare?
Certo, guarda, l'idea è quella di raccontare un po' quello che siamo noi giovani d'oggi. Come io giovani. Avevamo l'impressione che la nostra generazione fosse sia molto slegata, nel senso che non si riesca a essere un unicum, una cosa forte, una cosa unica che possa lasciare il segno, no? Avevamo l'impressione che questa cosa sia stata un po' preparata, no? Che volessero in qualche modo emarginarci, no? Emarginarci non facendoci più esistere. Infatti nel ritornello del pezzo, delle cabine del telefono, diciamo noi non esistiamo più, però in realtà non esistiamo più come le cabine del telefono, che sono ancora lì perché ancora le devono rimuovere.
Ogni tanto qualcuno la stanno già togliendo, con mio grande rammarico, perché mi tolgono anche un po' di adolescenza, quindi questo mi crea anche un po' di tristezza, nostalgia, e poi comincia il revive, eccetera eccetera.
Guarda che tanto, cioè, come i rottami, proprio una citazione del pezzo, come i rottami non abbiamo niente da perdere, quindi alla fine non ce la faranno.
Va bene, allora la nostra intervista con Matteo Buranello e Idago Mago. Ricordo sempre i componenti del gruppo: allora Andrea Pizzato, tastiere, synth, piano e pianola, e Luca Buranello, batteria elettronica e percussioni. Idago Mago, gruppo di, se non sbaglio, siete originari di Biella, giusto?
Siamo originari di Biella e viviamo a Torino, sì.
Quindi il vostro ambiente musicale è quello torinese. Allora ricordiamo il loro album Evviva la Deriva, che uscirà prodotto da quei pazzi della Vina Records, ma hanno fatto bene. L'album uscirà il 22 aprile del 2014 su iTunes, sui vari digital store, 11 tracce. Esiste già già possibile trovare in rete il videoclip della Fuga del Cervello, un videoclip molto intelligente, e un album che davvero consiglio a tutti quanti, anche perché ha delle ottime sonorità sia di tipo elettrico che di tipo elettronico, delle buone incursioni di elettronica, e è un indie rock che è intelligente, è abbastanza ben dotato, e con dei riferimenti molto lucidi, ma sicuramente non scontati, perché tutto siete tranne che scontati, molto lucidi all'attualità. Saluto a questo punto Matteo, e invito te Matteo a salutare gli amici di radiofonica.com.
Certo, cari amiche, cari amici di Radiofonica, un saluto, un abbraccio a tutti, e viva la deriva. Grazie a te Fabio.
Ok, grazie a te Matteo, alla prossima, ciao.
Ciao.
Maledetta la domenica, la gente invade in massa il centro commerciale e gira, passeggia, guarda, prova, ma non compra per far passare il tempo.